Davide Giacalone che è tornato a trovarci. Buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, apertura del Corriere della Sera di oggi, il G7 preme fermare Putin, su questo arriviamo tra poco, e poi la fotonotizia che mostra le prove generali della parata che i russi terranno oggi a Mosca. Oggi è il famoso 9 maggio di cui abbiamo parlato molto, ne abbiamo parlato anche ieri all'indignato speciale. La prima pagina della Stampa, urla del silenzio, oggi la parata, lo zar mostra i muscoli, missili su una scuola in Donbass, 60 sotto le macerie. C'è un affondo del Messaggero che parla di questa ricorrenza, di questo 9 maggio, pagina 5, ricordando il trionfo sulla Germania, Putin oggi celebrerà un falso storico. Davide.
Mi fa molto piacere che il dottor Nordio, l'ottimo Nordio, abbia sottolineato il falso storico di questa cosa. Ne parlavamo giusto ieri. Stalin non celebrava il 9. Ovviamente celebrava, e come, con la parata sotto il Cremlino, la rivoluzione d'ottobre. Khrushchev non celebrava il 9, faceva, perché celebrava appunto la rivoluzione d'ottobre. È stato Brezhnev a cominciare con quel tipo di celebrazione. Perché gli altri non lo facevano? Perché la seconda guerra mondiale per la Russia per l'Unione Sovietica era stata sì un evento vittorioso alla fine, ma attenzione, l'avevano cominciata alleati con i nazisti. E fate molta attenzione, l'alleanza con i nazisti, che risaliva al patto Molotov-Ribbentrop del 1939, si basava su cosa? Esattamente sull'innesco della seconda guerra. Loro erano d'accordo con i nazisti, con Hitler. Tu ti prendi un pezzo di Polonia da una parte e noi ci prendiamo un pezzo di Polonia da quell'altra parte, e insieme a un pezzo di Polonia da questa parte, quindi di Polonia orientale, ci prendiamo i paesi baltici e ci prendiamo la Bessarabia. Procuratevi un atlante storico e andate a cercare la Bessarabia. Dove sta la Bessarabia? Dove è finita? Cioè, come si trova in parte in Moldavia e in parte indovina, in Ucraina. E l'obiettivo del patto Molotov-Ribbentrop, di cui all'accordo fra l'Unione Sovietica e la Germania nazista, era sempre la stessa identica fissazione: riprendersi i confini dell'impero zarista, che erano stati erosi dalla fine della prima guerra mondiale, da cui l'Unione Sovietica si ritirò perché fece la rivoluzione d'ottobre nel corso della prima guerra mondiale, poi Lenin li ritirò da quello scontro. Quella era l'inizio, l'innesco della seconda guerra mondiale, ed era la ragione saggia per cui evitavano di celebrare troppo questa roba. Adesso è tornata con la cosa della vittoria, la vittoria in nazifascismo, eccetera, eccetera, eccetera. È in gran parte un falso storico che si approfitta del fatto che si studia poco e si crede di sapere molto per avere letto 4 righe, che se sono troppe, facciamo 2.5 su qualche social.
Un po' di titoli, Davide, dai giornali per quello che riguarda il G7 di ieri. Partiamo dal quotidiano La Repubblica. Il G7 sfida Putin, uniti contro il Cremlino, non deve vincere, nuove sanzioni e intesa sul blocco energetico russo. Poi sul quotidiano Il Messaggero, petrolio, la UE rinvia ancora, Bruxelles divisa sullo stop al greggio. Il quotidiano Il Giornale invece titola sanzioni, il G7 abbaia, la UE non morde.
Allora, questa cosa delle divisioni, è anche questa è singolare, sapete, è veramente singolare, perché per esempio i titoli dei giornali lanciano Scholz, il cancelliere tedesco, il quale ha detto: noi non porteremo la NATO nella guerra di Ucraina. Ah, lo vedete, lui tiene duro, anzi mi raccomando, adesso che domani il presidente del Consiglio italiano arriva a Washington, stia sulla posizione di Scholz. La NATO non deve essere coinvolta, mica questo estremismo guerrafondaio degli americani e di Biden. Ma dove? Ma basato su cosa un ragionamento di questo tipo? Allora, nonostante esistano i social, gli esseri umani riescono ancora a mettere in fila 2 o 3 frasi. E ci riesce anche Scholz, pensa un po', comunica, ma ci riesce. Quello che ha detto ieri è che Putin non vincerà questa guerra. Io ne sono convinto, Putin non la vincerà, l'Ucraina resterà in piedi. la libertà e la sicurezza trionferanno come hanno trionfato 67 anni fa contro la violenza e la dittatura. Questo è il linguaggio di Scholz, che condivido totalmente, diciamo, sottoscrivo, diciamo, al 100%. Ma dov'è la differenza? Perché ha detto che la NATO non deve entrare in guerra in Ucraina? Perché chi ha detto il contrario? C'è qualcuno che ha sostenuto il contrario? Gli Stati Uniti d'America hanno proposto di entrare in guerra con la NATO? No. Quindi di che stiamo? Questo è il mondo occidentale che si detesta a tal punto da doversi raffigurare diviso. Veniamo all'Unione Europea. L'Unione Europea è divisa sulle sanzioni. No, l'Unione Europea ha varato all'unanimità 5 pacchetti di sanzioni. 5. Il sesto, naturalmente, mano a mano che crescono, ed devono crescere, perché se volete evitare che tutto si risolva con le armi, se qualcuno desidera che ci sia una soluzione non solo con le armi, e posto che Zelensky non ha mai detto cedo la Crimea, ma ha continuato ancora ieri a dire ve ne dovete andare da dove siete entrati, e da dove siete entrati il 23 di febbraio la Crimea stava già in mano russa, invasa, col cavolo che era un referendum non riconosciuto da nessuna istituzione internazionale, perché falso, chiaro? Detto questo, se volete mantenere fuori dalla soluzione solo le armi, e dovete alzare le sanzioni, solo che alzando le sanzioni cominciamo a entrare nella carne viva anche degli interessi europei, ed è ragionevole e naturale che esistano opinioni e situazioni diverse. Sottolinea Guy Verhofstadt oggi in un'intervista al Messaggero una cosa che però noi diciamo da tempo: questo dimostra la necessità di fare riforme dei trattati per andare a votare a maggioranza e evitare quindi che un solo paese possa porre il veto. Detto ciò, però, a votare a maggioranza significa essere molto più integrati in Europa, molto di più. Quindi non è che lo possono chiedere quelli che erano contrari all'integrazione, perché siete voi l'ostacolo. Posto ciò, l'accordo sul sesto pacchetto si troverà, state tranquilli.
Dalla Repubblica in prima pagina, poi approfondito a pagina 17, tutta l'Europa alza i salari mentre noi restiamo fermi. Ci sono notizie che arrivano appunto dagli altri stati, dalla Germania, in cui uno dei sindacati dei lavoratori delle acciaierie sta trattando per un aumento dell'8,2%, tantissimo, e mentre i chimici farmaceutici hanno già avuto un una tantum da 1.400 euro. Ma è solo un esempio, ce ne sono altri in Europa, noi rimaniamo al palo.
Allora, sono diverse questioni, vediamo di essere sintetici. Punto numero uno: l'Italia non è che è al palo dei salari, l'Italia è al palo della produttività. Cioè, se è chiaro che se tu sai un ventennio in cui cresci economicamente molto meno degli altri, non è che se cresci meno nella produzione di ricchezza puoi crescere di più in qualche aspetto della distribuzione di ricchezza. È difficile, no? Se non ci arriva. Quindi noi abbiamo un problema di dinamicità del mercato interno e di togliere paletti che servono a non farlo funzionare. Primo. Secondo, e il salario reale in Italia, il salario netto che prende un lavoratore, è inferiore alla media europea. Quindi uno dice, scusate, almeno portiamoci alla media europea. Allora, punto numero uno, naturalmente cerchiamo di essere alla produttività anche, ma anche volendo, diciamo, superare questo ostacolo. Ma mica è sotto la media europea il costo per unità di prodotto, cioè quello che costa il lavoro per fare le cose in Italia, per produrre le cose in Italia. Che la differenza se la prende il cosiddetto cuneo fiscale, e il cuneo fiscale se la prende per pagare tutte le altre cose. È evidente che se io devo sottrarre denari per pagare pensioni che non sono basate sui contributi versati, e qualcuno ci deve mettere la differenza, ce la mettono i lavoratori. Se devo elargire bonus a tutti i malus che passano, qualcuno i soldi ce li deve mettere, e ce li mettono chi paga le tasse, cioè i lavoratori. Ed ecco così che a me mi costa caro, ma tu prendi meno. Sì, perché stiamo distribuendo di più. Terzo, attenzione, perché nel conto dei salari non ci vanno i bonus, perché non sono salario. Campa schifezza che non finisce mai, però voglio dire, sono sempre spesa, però non è. Quarto e ultimo, dichiarazione, leggo il commento di Roberto Benaglia, segretario generale della FIM CISL, quindi i metalmeccanici della CISL, tra virgolette testualmente: i lavoratori di manifattura e industria sono coperti per oltre il 90% e l'aumento del 6,2% che noi abbiamo ottenuto l'anno scorso per i metalmeccanici era superiore all'inflazione, non troppo lontano da quello richiesto da IG Metal in Germania. E quindi giusto, ha perfettamente ragione, quei dati che cita sono veri, dimostrazione è che quel discorso che in Italia non crescono i salari non vale mica per categorie che sono giustamente, opportunamente protette e sindacalizzate, riguarda tutti gli altri, riguarda soprattutto il settore dei servizi, ma tu guarda i casi della vita, cioè quello che usiamo direttamente noi come cittadini e che amiamo pagare meno, ma mi pare giusto che uno ami pagare meno.
Dalla prima di Repubblica, l'inchiesta, il tabù inceneritore, il fallimento del modello Movimento 5 Stelle sui rifiuti, non bruciate rifiuti, il no al nuovo inceneritore di Roma è la madre di tutte le battaglie del Movimento 5 Stelle, la condizione per stare nel governo minaccia Conte. Poi nelle pagine interne della Stampa le parole che fanno eco a quelle di Conte, anzi per la verità per certi versi vanno in un senso opposto, quelle della vicepresidente del movimento Alessandra Todde, che dice: non apriremo una crisi ma serve rispetto sia all'inceneritore a Roma solo se è green. Davide,
se è green, diciamo in maniera più estesa nell'intervista dice: infatti siamo disponibili, dice l'onorevole Todde, a discutere di un impianto ecosostenibile che rispetti le normative europee. Ma perché le era venuto il dubbio che il Comune di Roma volesse realizzare un impianto di inceneritore contro le normative europee? Ma di che stiamo parlando? La verità è che, come sempre capita, quando dici una cosa radicalmente sbagliata, perché essere contro gli inceneritori, alias termovalorizzatori, è radicalmente sbagliato, ed è significa essere a favore della devastazione dell'ambiente e dell'avvelenamento della popolazione, perché buttare la spazzatura nelle buche significa avvelenare le persone e l'ambiente, quando poi, diciamo, l'hai detta, devi cercare di trovare una via per tornare indietro. E quindi la via per tornare indietro che adesso i 5 Stelle cercano di trovare, come dire, ma purché sia a norma, l'inceneritore, che volevi fare un inceneritore non a norma, lasciamo perdere. Però, non pigliamoci in giro però sull'origine di queste cose, perché non è in crisi il modello 5 Stelle sugli inceneritori. La battaglia e l'opposizione agli inceneritori, termovalorizzatori, ogni cosa, non l'hanno mica inventata i 5 Stelle. I 5 Stelle ne sono il frutto. I 5 Stelle l'hanno cavalcata in maniera più smodata e anche sboccata e ne hanno tratto un vantaggio elettorale, ma se ne hanno tratto un vantaggio elettorale perché i cittadini erano contrari a quella roba. E i cittadini erano contrari a quella roba A, perché non disinformati, e B, perché effettivamente nessuno vuole queste cose, e questo è l'errore. Attenzione, perché se uno dà tutta la colpa al Movimento 5 Stelle, alla fine sì. Perché prima che nascesse il Movimento 5 Stelle noi facevamo gli inceneritori. Dove li abbiamo fatti funzionano? Ma in tutto il sud, nel tutto centro-sud Italia non ci sono. Com'è possibile che eravamo? Ci abbiamo un DNA diverso, ci abbiamo un codice genetico modificato. No, è che si era contrario a tutto. E si era contrario a tutto perché, tra l'altro, fare un inceneritore significa gestire in maniera regolare la spazzatura, mentre tenerla nelle buche, spostarla nelle balle è un affare straordinariamente positivo per la delinquenza e la criminalità organizzata, mafia, camorra, 'ndrangheta compreso. Questa poi è la sostanza. Che poi qualcuno si sia preso la rappresentanza politica di questa monnezza, per l'appunto, è quello un altro discorso, ma non è che l'ha inventato lui, quindi la colpa è ben diffusa.
Sono le 7:30, in questo momento andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. L'apertura: guerra in Ucraina, pronta la rete UE contro cyberattacchi e fake news russe. E poi al centro pagina: villette, il 110% resta in salita nel 2022. A fondo pagina un richiamo di un articolo poi approfondito all'interno: governi regionali italiani tra i peggiori in Europa, quindi non solo coi salari ma anche per i governi regionali. Abbiamo corruzione, applicazione dello Stato di diritto e burocrazia efficace. sufficiente i tre indici che condannano le nostre regioni Calabria e Campania subito dopo Bucarest.
Sì, al contrario dei salari, qui c'è poco da diciamo grattare e cercare di capire. È proprio così. Cioè, nel senso che se noi avessimo due o tre competenze regionali che vanno malissimo, il resto va bene, dice, ragazzi, lì hanno un problema di amministratore. Ma se tutta l'Italia sta sotto la media europea con dei particolari punte di raccapriccio diciamo, in alcune regioni, evidentemente non funziona il sistema. Non funziona il sistema perché le regioni hanno troppe competenze e troppo poca competenza. Cioè, voglio dire, dovrebbero gestire delle cose. Questa è la riforma del 2001, titolo quinto della Costituzione, una tragedia, una follia voluta dalla sinistra, perché così faceva la concorrenza alla Lega e hanno pure perso le elezioni, come se non bastasse. Quella porcheria è una cosa veramente grave, per cui hai ricoperto le regioni di competenze perché non sanno gestire, primo. Secondo, poi abbiamo una serie infinita di sovrapposizioni, non si sa chi è responsabile di fare cosa. E terzo, usiamo il digitale, adesso ci sono un sacco di soldi del PNRR, di cui tutti si sono dimenticati, che servirebbero per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Non dobbiamo usarli per digitalizzare la follia del titolo quinto, perché in questo modo ci troveremo dei mostri, cioè poi dopo facciamo guerre stellari anziché di lamentarci del fatto che non funziona l'amministrazione. Dobbiamo utilizzarli per modificare le procedure e togliere tantissima competenza agli uffici grazie alla tracciabilità e alla trasparenza, che per il digitale è una cosa facile a volerlo fare, naturalmente.
Le pagine interne dei quotidiani ci portano all'estero, a Hong Kong in particolare. Il poliziotto che reprimeva le proteste eletto, tra virgolette, così scrive il Corriere della Sera, governatore a Hong Kong, eletto, viene scritto appunto tra le virgolette, perché John Lee, così si chiama, era candidato unico, insomma abbastanza comodo in questo senso. Lodi da Pechino, l'Europa dice violato il pluralismo democratico, e anche il quotidiano Il Giornale, elezioni farsa a Hong Kong, la condanna di Bruxelles.
Sì, e purtroppo questa è la dimostrazione che le democrazie non sono votocrazie. Nelle democrazie si vota dentro un determinato, diciamo così, ordine istituzionale e garanzia del dissenso. Se voti con un solo candidato, a Pechino oggi ti danno sicuramente, ha scelto il popolo di Hong Kong a più del 90%. Grazie, c'era uno solo. Per cui non conta nemmeno quanti sono andati a votare, perché tanto, voglio dire, se sono andati in 5, cioè 4 ha votato a favore, il 90% abbiamo vinto, che capirai. Allora, però questa è purtroppo Hong Kong, diciamo, nessuno se ne curerà, sta nelle pagine interne a causa di quello che succede in Ucraina, ma non dimentichiamoci che il problema delle democrazie è sapersi e potersi difendere. Per difendersi non ci vogliono le margherite. Ci vuole lì è stata la fine dell'accordo sulla protettorato inglese con Lord Mountbatten che si ritira piegando la bandiera, e piano piano tutta quella roba torna cinese. Nel momento in cui torna cinese, il popolo sceglie il 90%, guarda, questo è garantito.
Termina qui la rassegna stampa di oggi. Davide Giacalone, ci diamo appuntamento domani mattina, perché dopo questo 9 maggio ne avremo di cose di cui parlare domani. Ciao Davide, buon lavoro.
A domani, buona radiovisione a tutti.
Erano le 12:13 minuti del 9 maggio, ma del 1978. Una telefonata delle Brigate Rosse avvertì che in via Caetani, all'interno di una Renault rossa, si trovava il cadavere di Aldo Moro. E noi oggi vogliamo tornare su quella pagina di storia italiana, lo facciamo con uno dei massimi esperti di quello che fu quel periodo. È Pino Casamassima, giornalista, scrittore, già collegato con noi. Buongiorno Pino, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti voi, grazie a voi.
Allora, in questo momento ci sono molti ragazzi sintonizzati all'ascolto perché stanno andando a scuola, in molti magari ancora non sono arrivati col programma, non sanno cos'erano le Brigate Rosse. Proviamo a tracciare qualche pennellata di quel periodo. Chi erano, perché nasce il fenomeno delle Brigate Rosse?
Ma è un fenomeno che si sviluppa a cominciare dalla fine degli anni 60, al principio degli 70, e si sviluppa successivamente durante il decennio successivo. Il perché non è dato codificarlo, diciamo che è coerente con un'effervescenza che coinvolgerà, un'effervescenza diventata poi anche armata, che coinvolgerà in buona sostanza anche altri paesi europei.
Allora, quello che forse è utile provare a capire insieme è qual è stata e qual era la colpa di Moro, perché le Brigate Rosse hanno scelto di rapire e poi uccidere Aldo Moro, qual è il senso di questo rapimento?
Approfitto di questa domanda per sgomberare il campo da insoliti petulanti dietrologismi che si affacciano ogni anno in occasione dell'anniversario. Ora, le Brigate Rosse rapirono e poi uccisero Aldo Moro in una continuità logica, se mai è possibile spendere questa parola, successivamente alla propaganda armata. Dalla propaganda armata si passò all'attacco ai giornalisti, alla magistratura, ai poliziotti, fino ad arrivare al cuore dello Stato. Il cuore dello Stato era rappresentato evidentemente dai papaveri democristiani, in primis Giulio Andreotti, posto che Giulio Andreotti non era assolutamente sequestrabile perché abitava in pieno centro a Roma, si declinò, se mai si può dire così, sulla figura di Aldo Moro, che rappresentava in ogni caso un elemento centrale delle istituzioni.
Pino Casamassima, tra l'altro c'è un libro molto interessante che ripercorre questo periodo, Brigate Rosse, storia del partito armato dalle origini all'omicidio Biagi, stiamo parlando proprio di quello, il periodo 1970-2002, veramente consigliatissimo. Rifiutando la trattativa rispetto al caso Moro, il nostro paese, quindi l'Italia, dimostra, no, in quegli anni, in quel periodo, in qualche modo di raccogliere la sfida di anteporre la propria sicurezza alla vita di un suo rappresentante autorevole. C'è un momento in cui le Brigate Rosse si accorgono di essersi infilati in un vicolo cieco, dando origine a tutto quello che verrà dopo?
Assolutamente sì, a mio parere sì. Ne approfitto anche in questa occasione per sottolineare il fatto che tutto quello che accade relativamente alle intromissioni altrui, alle ingerenze che ci furono, le molteplici ingerenze che ci furono, sono tutte successive, non precedenti, come qualcuno scriteriatamente afferma anche quest'oggi. Ho letto perfino che qualcuno scriteriatamente ha collegato il 9 maggio con la parata russa, no? Parata muscolare delle forze armate russe, per spiegare quindi una improbabile pista sovietica per quanto riguarda il rapimento Moro. Poi segnalo che il 9 maggio è anche la festa nazionale del Burundi, quindi chissà, magari c'entra anche il Burundi. Sto cercando di alleggerire, sì. Perché veramente non se ne può più. Nel senso che Moro fu rapito e tenuto 55 giorni prigioniero nell'unica cosiddetta prigione del popolo di via Montalcini a Roma, poi fu ucciso e portato il suo cadavere in via Caetani. Punto. Ora, ci furono sì, come ho accennato poc'anzi, altri elementi, anche di natura, di caratura internazionale, ma certamente dopo, non prima, dopo. E questo segna la differenza.
È così, insomma, poi le dietrologie si sono sprecate in questi anni, ci sono state molti, chi ha visto addirittura ha parlato dei palestinesi, gli israeliani, i servizi segreti, insomma va bene, ce n'è la qualunque. Se vogliamo provare a fare chiarezza, Brigate Rosse, storia del partito armato dalle origini all'omicidio Biagi, edito da Baldini Castoldi, è il libro scritto da Pino Casamassima, che come accennavamo è uno dei massimi esperti proprio di quel periodo storico. Grazie per essere stato ai nostri microfoni, ovviamente auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti voi.
Sono le 7:55, il nostro saluto, ma soprattutto il pensiero di oggi di Don Antonio Mazzi. Buongiorno, buongiorno Don.
Ciao. Sono fermo ieri. Le mamme meriterebbero un giardino di fiori, non soltanto un mazzetto ogni tanto.
È bella questa, è molto bella rispetto alla festa della mamma che era ieri, però noi ci sentiamo oggi.
Era ieri, sì.
Le mamme meriterebbero.
Ricordiamolo anche se ricordiamo un giorno di più, qualche amica peccato, se ricordiamo le mamme.
No, anzi, sì. Come dicevi, potremmo ricordarle anche tutti i giorni.
Un giardino di fiori, non un mazzo ogni tanto.
Esatto.
Ciao caro Don Antonio. Ciao, a domani, ciao. Buona giornata, buona settimana.
In questi giorni c'è un filo diretto tra noi e il Foro Italico, perché vi stiamo accompagnando e stiamo seguendo gli internazionali BNL d'Italia di tennis. Ci colleghiamo con il nostro inviato al Foro, Paolo Pacchioni, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti da Roma.
Buongiorno Paolo, grazie per essere con noi. Allora, ieri grande affluenza al Foro Italico per gli internazionali, abbiamo detto BNL d'Italia, oggi si entra nel vivo proprio con i big.
Ieri abbiamo vissuto veramente una bella domenica al Foro Italico. È tornato il grande pubblico dopo 2 anni di limitazioni per la pandemia. Adesso si è tornati all'antico e ieri c'erano migliaia di persone, tanti appassionati ma anche tante famiglie, tanti ragazzini, molti sui campi ma anche molti a passeggio per il Foro Italico da uno stand all'altro. Poi ovviamente grande attenzione anche ai campi, dove è stato bravissimo il romano Giulio Zeppieri, che vincendo in rimonta contro lo statunitense Cressy è riuscito a guadagnare un posto nel tabellone principale. Come dicevate, adesso stanno per entrare in scena i big, bisognerà aspettare domani per Jannik Sinner, che intanto però si è detto molto motivato, ha detto che sicuramente ci sono grandi pressioni su di lui dopo l'infortunio di Berrettini, ma ha anche aggiunto che a questi livelli un atleta deve saper reggere questo tipo di pressioni. Oggi vedremo in campo Fabio Fognini contro l'austriaco Thiem, vedremo in campo Sonego contro il canadese Shapovalov, in una partita che si annuncia molto molto difficile, e in ambito femminile seguiremo Camila Giorgi che affronterà l'australiana Tomljanovic.
E questo per quanto riguarda, Paolo, gli italiani naturalmente. Poi però magari ti chiediamo chi altri dovremmo seguire, dobbiamo seguire.
Beh, ci sono due nomi classici che sono quelli di Nadal e Djokovic, che per tante volte hanno trionfato qui a Roma e che hanno animato la finale dell'anno scorso, poi vinta dal Mallorchino. Peraltro quest'anno non si potranno trovare in finale perché sono dallo stesso lato del tabellone. Ma al di là di questi due nomi classici c'è il nome nuovo, il nome forte, che è quello dello spagnolo Alcaraz, ha soltanto 18 anni ma sta dimostrando di essere fortissimo. Ha stravinto il torneo di Madrid, un ATP 1000 concluso ieri sera, peraltro vincendo contro avversari di grandissimo livello e di grandissimo prestigio, e quindi insomma arriva qui a Roma con tanta voglia di confermarsi tra i big, e c'è qualcuno che pensa che potrebbe essere un po' sorpresa lui, il nuovo giovanissimo campione. Ricordatevi questo nome, Alcaraz.
Grazie anche per questa info importante, lo segniamo, e ovviamente seguiremo gli internazionali BNL d'Italia di tennis anche, come avete visto, con un diario quotidiano in Non Stop News. Grazie al nostro Paolo Pacchioni, a presto.
Grazie, ci risentiamo nel corso della giornata e buon tennis a tutti.
Comincia un diario quotidiano, comincia un racconto, vi facciamo giorno per giorno dell'Eurovision Song Contest, che quest'anno è tutto italiano, perché ad ospitarlo è Torino, e vi portiamo proprio lì perché per raccontarvelo abbiamo pensato a dei corrispondenti speciali. La prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5, incontra, pensate, Radio Immaginaria, una radio bellissima fatta di adolescenti, sono in 30 a Torino, quindi insomma si avvicenderanno un po' al microfono per raccontare l'Eurovision. Vedo già collegata la nostra Elisa Dospina, che è la nostra inviata a Torino. Buongiorno Elisa.
Ciao Elisa.
Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Torino, siamo qui all'Eurovision.
Ciao Elisa, e tu ci racconterai non solo in Non Stop News, lo farai per tutto il giorno, tutte le emozioni, anche tutti i retroscena dell'Eurovision. E poi per Radio Immaginaria c'è la nostra Sassa, che imparerete a conoscere in questi giorni su RTL 102.5. Buongiorno, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Eccoci qua.
Buongiorno e ben svegliata anche a te. Partiamo da Elisa, magari, oppure decidete voi, perché a noi piacerebbe un po' il racconto della giornata di ieri, molto significativa perché c'è stata l'apertura ufficiale di questa cerimonia.
Sì, esatto, c'è stata la cerimonia iniziale, tantissime le attese, tantissimi fan che sono arrivati a Venaria Reale a vedere appunto questa passerella fantastica, iniziata con Emma Muscat, per la rappresentante di Malta. Chiaramente i nostri ragazzi Mahmoud e Blanco, tra i più attesi, non hanno deluso le aspettative sicuramente, e tanto colore, tanta voglia di stare insieme. Ricordiamo che l'evento era chiaramente chiuso, il numero era abbastanza limitato, ma comunque sia le persone sono comunque andate, perché qui c'è gran voglia di far festa. Noi siamo vicinissimi all'Euro Village, in queste ore trasmetteremo anche da lì, mentre oggi ci sono delle iniziative speciali che adesso vi racconterà Sassa di Radio Immaginaria.
Vai Sassa.
Esatto, allora quando è scoppiata la guerra in Ucraina, noi ci siamo chiesta come potevano vivere la vita gli adolescenti, i nostri coetanei proprio lì, cioè fino a un giorno prima vivevano una vita normalissima, un'adolescenza normalissima come la nostra, e diciamo che la risposta ci è arrivata proprio dalla musica, perché sì, la guerra è una cosa che c'è sempre stata, che magari ci hanno raccontato i nostri nonni, però il fatto che sia successo veramente a pochissimi chilometri da casa nostra ci ha preoccupato un sacco. La risposta ci è arrivata nella musica, perché abbiamo avuto l'occasione di incontrare Oksana Liniv. Lei è la direttrice del Teatro Comunale di Bologna, che ci ha raccontato che 6 anni fa ha fondato l'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Ucraina, composta da ragazzi che hanno dagli 11 ai 22 anni, e molti di loro proprio a causa della guerra erano rimasti senza gli strumenti, perché erano sparsi nei vari teatri dell'Ucraina, quindi non avevano neanche il loro strumento, diciamo, per passarsi il tempo, e da lì siamo riusciti ad entrare in contatto con loro facendo delle videochiamate su Zoom. Alcuni di loro le facevano proprio dai bunker, quindi nella loro situazione. Abbiamo fatto anche delle puntate insieme, e grazie all'aiuto dell'Unione Europea ci è venuto in mente di portarli qua ad Eurovision per poter fargli fare un concerto per la pace insieme. Certo. Infatti oggi saranno alla scuola Holden all'incirca alle 17, invece domani all'Eurovillage. Sarà bellissimo poter finalmente eliminare gli schermi e poterli vedere dal vivo.
È una
bellissima. È una bellissima testimonianza, la musica che risponde a una guerra che, come ricordavi tu, tocca tutti, perché è una guerra nel cuore dell'Europa e noi ce ne stiamo occupando, è un dovere farlo, in particolare oggi, data importante, ne parleremo tra poco. Allora Sassa, lo dicevamo in apertura, RTL 102.5 e Radio Immaginaria per seguire un evento che è l'Eurovision Song Contest, che di solito noi siamo abituati a parlare molto spesso di Under 30, qui si parla di Under 20, cioè si parla di un evento che ha la voce dei ventenni. Siete pronti?
Sì, allora noi siamo molto pronti, soprattutto perché viene fatto qua a Torino, quindi è praticamente vicino a casa nostra, è in Italia. Quindi è una grande occasione per poter raccontare un evento che magari di solito seguiamo in TV, perché all'estero, invece finalmente qua da noi.
Senti, vi siete in qualche modo, uso un termine, specializzati, cioè qualcuno segue qualcosa, qualcun altro qualcos'altro, avete un po' deciso?
Sì, allora ognuno di noi ha la propria specialità. C'è già una nostra speaker che si chiama Viola, che conoscerete nei prossimi giorni, che si sta già studiando un po' gli outfit, anche un po' quello che succede tra di loro, i loro rapporti dei vari cantanti, insomma è parecchio informata su questo.
Bene, torno un attimo da Elisa per capire appunto oggi la giornata cosa prevede, e soprattutto emergono già i favoriti di questa edizione?
Assolutamente sì, c'è già un super favorito, e stiamo parlando dell'Inghilterra. Fin dalle ore precedenti i bookmaker stanno impazzendo per appunto il rappresentante inglese. Ricordiamo, è un cantante che proviene dai social, e quindi già questo, insomma, vuol dire moltissimo. La canzone già piace, quindi chi lo sa, 2023 a Londra? Aspettiamo, dai. Comunque ci saranno tantissime notizie in queste ore che vi daremo, insomma, nelle varie radio del gruppo. Cercheremo di seguire il più possibile la manifestazione e intervistare anche i protagonisti e portarli qui su RTL 102.5.
È un filo diretto, è proprio un filo diretto. Grazie Elisa Dospina, ci sentiamo nelle prossime ore. Torno da Sassa di Radio Immaginaria per consegnarti così per qualche istante le chiavi di RTL 102.5. Dai tu l'appuntamento, per quanto ci riguarda, domani mattina. Noi torniamo, ma poi voi continuate tutto il giorno. Prego. Sassa? C'è qualche problema nel segnale?
Non riusciamo
allora,
a sentire.
Mi sa che c'è stato un problema di connessione.
Sì, infatti.
Sì, esatto.
Vai.
Succede anche questo.
Dai l'appuntamento ai nostri ascoltatori domani mattina.
Domani mattina, mi raccomando, non dormite, per noi è un onore intanto essere qua in collegamento su RTL 102.5, quindi voi non dovete dormire, mi raccomando, alle 8.30 dovete essere qua ad ascoltarci per seguire un po' la nostra avventura da Eurovision.
Allora noi continueremo a raccontarlo, questo Eurovision Song Contest a Torino, edizione giovanissima, lo dicevamo, lo fa RTL 102.5, lo fa insieme a Radio Immaginaria, che imparerete a conoscere in questi giorni. Evviva, ci sentiamo domani, grazie.
Grazie, ciao Sassa,
grazie,
buona giornata.
A voi, a domani, ciao.
Ciao.
Ci colleghiamo e torniamo ad ascoltare la voce del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno direttore, grazie per essere ancora con noi.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, il Corriere della Sera di oggi titola: il G7 preme fermare Putin. Appena sotto una foto, una delle tante delle prove generali della parata che i russi terranno oggi a Mosca. Allora, direttore, mentre Putin si prepara a celebrare il giorno della vittoria, si ha sempre di più l'impressione che la guerra contro l'Ucraina non stia andando propriamente secondo i piani del Cremlino.
Ma su questo non c'è alcun dubbio. Intanto non è andata secondo i piani iniziali, che erano di invasione totale dell'Ucraina, cioè adesso la guerra si è concentrata su una parte sud-est dell'Ucraina, e già questo è un fallimento per Putin. Ma anche in quel quadrante di Ucraina i russi o non avanzano per niente o stanno avanzando molto lentamente, purtroppo con una tattica distruttiva: bombardano molto, ma sul campo non conquistano quasi nulla, anzi si parla addirittura di una controffensiva ucraina in alcune aree ai limiti del Donbass.
Quindi, direttore, questa data che ha cominciato a citare Putin già settimane fa, questo 9 maggio, il giorno della vittoria e rivinceremo, insomma, è tutto un suo pensiero. In realtà si vede poco, no? di tutto ciò sul terreno.
Io non credo che oggi Putin possa annunciare delle vittorie clamorose o una operazione speciale, come la chiama lui, che è arrivata alla conclusione. Insomma, certo lo può fare, la propaganda è una delle sue caratteristiche principali, ma non ci sono assolutamente gli elementi di fatto. E tra l'altro, come dire, paragonare la vittoria sul nazismo a quello che sta accadendo è davvero incredibile. Io credo che Putin dovrà prima o poi essere costretto a mettersi al tavolo del negoziato, prendendo atto che quella che pensava fosse un'invincibile armata in realtà ha dimostrato di essere enormemente meno potente, e o al contrario, evidentemente la voglia di libertà di difendere il proprio paese conta molto di più che tutto quello che Putin poteva mettere in campo.
Ne parlavamo prima in trasmissione, direttore, le visite che in questi giorni, in queste settimane, no? Sono state fatte proprio in Ucraina. Ieri parlavamo appunto di Jill Biden, il premier canadese Trudeau. La domanda è: queste visite, oltre a testimoniare chiaramente la vicinanza di tutto l'Occidente a quello che sta succedendo, poi in concreto servono a qualcosa oppure semplicemente un messaggio per Mosca, per dire siete ancora più isolati e noi stiamo con loro?
Ma servono a costruire una grande solidarietà internazionale all'Ucraina. In questo Zelensky ha fatto davvero un capolavoro, se pensate al video che ha diffuso ieri in bianco e nero. Abbiamo da un lato un leader antico, tetragono, che appartiene a un altro mondo, dall'altro un leader che sa stare nel mondo moderno, dei social, della comunicazione, e io credo che questo sia servito tantissimo, insieme alle visite, a ripetizione che stanno avvenendo in questo giorno, a costruire un clima intorno agli ucraini di solidarietà e di sostegno, che poi si trasforma anche in armi, finanziamenti che vengono dati per cercare di mantenere, per sopperire all'assenza di entrare in questo momento l'Ucraina. Io credo che la costruzione di una rete fitta di simpatia e solidarietà intorno all'Ucraina fatta da Zelensky sia stata anche fondamentale nel modo in cui la guerra sta andando.
Oh, direttore, a proposito di armi, da più di 2 mesi, insomma da quando è cominciata questa guerra, noi viviamo con, da un lato, i timori, non da ultimo il timore di un'escalation nucleare che è sempre lì sullo sfondo ed è stata più volte evocata da Mosca, dall'altra la ferma volontà dei paesi con gli Stati Uniti che esortano i paesi NATO a continuare ad inviare armi a Kiev per aiutare un popolo che è stato invaso a difendersi. Il tema è però al centro di un fitto dibattito politico. Nelle ultime ore Giuseppe Conte si è schierato apertamente contro l'escalation e l'invio di armi offensive. Tutto questo crea, ed è evidente, delle tensioni nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Rischiano a un certo punto di scoppiare queste tensioni, di trasformarsi in qualcosa di più serio di un dialogo?
Sì, io penso che il rischio ci possa essere, anche perché spesso nella politica italiana si alzano talmente i toni che a un certo punto passa un sassolino per far precipitare poi tutto. Devo dire che nella polemica che stanno facendo il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e in qualche modo anche la Lega, c'è qualcosa davvero che non torna, perché le armi date agli ucraini sono tutte armi difensive. Qui abbiamo un paese aggredito e abbiamo un aggressore. Le armi che servono a resistere sono armi di difesa, e anche se, e tra l'altro tecnicamente, questa distinzione tra offensive e difensive è una distinzione che sta solo nella testa di Conte, del Movimento 5 Stelle. Quindi da questo punto di vista l'aiuto agli ucraini è un aiuto per difendersi, punto, ed è stato autorizzato dal Parlamento. Tutto il resto sta dentro la polemica politica e dentro una simpatia nei confronti della Russia che Lega e Movimento 5 Stelle hanno sempre avuto in realtà, e che adesso si sta, come dire, convertendo in pacifismo.
Direttore Fontana, abbiamo letto poco fa anche nelle notizie, insomma, Draghi è partito, va negli Stati Uniti, andrà a parlare con Biden. Ci sono sicuramente molti temi sul tavolo, non ultima chiaramente la guerra, ma si parlerà anche d'altro. Che idea si è fatto di questo incontro? Quali sono i temi davvero caldi sul tavolo?
Ma il tema caldo sicuramente è quello della guerra, delle sanzioni e delle conseguenze economiche che tutto questo sta comportando, perché sicuramente c'è un problema per tutti i paesi occidentali. Via via il grande sostegno, la solidarietà agli ucraini che c'è stato nel momento dell'invasione, via via può prendere il posto con preoccupazioni, timori, difficoltà economiche che stanno avanzando via via, che progredisce e diventa sempre più lungo il periodo di guerra. Quindi l'Occidente, quindi gli Stati Uniti, l'Europa e l'Italia hanno bisogno di mettere a punto una strategia seria per contrastare Putin, ma anche una strategia che aiuti i paesi, rassicuri l'opinione pubblica, tenga saldo tutto il nostro mondo in questa battaglia di difesa dell'indipendenza, della libertà, dei nostri valori. Non è semplice se a un certo punto gli spendi calano, il lavoro non si trova, le materie prime costano talmente di più e le bollette esplodono alle stelle. Quindi è un grosso problema di come si fronteggiano anche le conseguenze economiche, oltre che mettere a punto le decisioni militari in questo momento.
Assolutamente sì. Direttore Luciano Fontana, grazie per essere stato con noi. Noi oggi seguiremo ovviamente questo 9 maggio, vedremo se effettivamente sarà questa grande parata e cosa concluderà. Abbiamo capito, insomma, sembra veramente poco o nulla. Grazie Fontana per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie a Massimo Lonigro. Coraggio, che domani è già martedì. A domani.
Ma che meraviglia. Ciao, a domani.
Ciao.